In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo sempre con gratitudine, ricevendo il grande dono dell'Eucarestia ogni giorno, ogni volta che celebriamo questo mistero dell'Eucarestia. Confessiamo proprio la rivelazione della divinità di Gesù nella sua umiliazione. Invochiamo anzitutto la misericordia di Dio su di noi e su tutti gli uomini.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 8, versetti 21-30. Di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi? Dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire, diceva loro: voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui.
Parola del Signore.
Dopo avere di nuovo, in questo contesto della festa, annunciato al versetto 12, nel capitolo 8, sono io la luce del mondo, e poi c'è stato di nuovo una discussione o una riflessione sulla testimonianza. Sulla validità dell'autotestimonianza, potremmo dire, di Gesù, e questo è nei versetti precedenti al brano di oggi. Ora Gesù ripete una frase già detta: non potete venire dove io vado, e c'è uno sviluppo su questo punto. E di nuovo, questi sono i testi, diciamo, più alti della cristologia che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Di nuovo c'è al centro il punto dell'identità di Gesù, del mistero di Gesù. Vediamo quello che abbiamo potuto comprendere di questo brano, alla conclusione del quale molti credettero in lui. Uno poteva aspettarsi un'altra cosa, forse invece evidentemente queste parole erano convincenti.
Mi sembrava proprio che queste parole fossero poi convincenti, perché Gesù dà un annuncio di salvezza e non di minaccia quando dice appunto: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Ecco, mi sembrava che proprio fosse questo l'innalzamento della croce, e che si rivela la piena adesione di Gesù al Padre che lo ha mandato. Ecco, questa parola molti credettero in lui, perché, ecco, lo ripeto, mi sembrava un grande annuncio di salvezza. Se all'inizio dice: voi morirete nei vostri peccati, voi... mi sembrava che fosse, cioè non è qui l'annuncio del Signore. E questa parola appunto del versetto 28-29, in questi, dal capitolo 3 al capitolo 12 si ripete tre volte questo annuncio del Signore, ecco, sia a Nicodemo, ecco, quando dice come sarà innalzato il serpente, così sarà innalzato il figlio dell'uomo, e al capitolo 12 addirittura completa, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Ecco, mi sembrava che fosse questo l'annuncio più bello che fa il Signore, e allora ecco, la gente capisce che ci sarà non finirà lì, ecco, non moriranno nei loro peccati se alzeranno lo sguardo al trafitto. E poi questa domanda, torno indietro, e tu chi sei? Ecco, tu chi sei? Fanno questa domanda al Signore quando dice e voi non potete venire, lo interpretano, ecco, questo va ad uccidersi, e questa risposta di Gesù è stata interpretata in vari modi, ecco, sono versetti molto alterati, io ho trovato tre o quattro versioni, che la CE dice proprio ciò che vi sto dicendo e ciò che vi continuo a dire, pure basando un po' sul latino, la Vulgata dice in primo luogo io sono quello che vi dico. Ecco, comunque mi sembrava così, se ho capito bene, che sembra che Gesù si identifichi con la sua parola, con quello che sta dicendo, ecco, con l'annuncio, ecco, io sono io, ecco, lui si identifica con quello che sta dicendo. Non so se ci può essere una risposta più chiara, più precisa, però Vulgata dice in principio, sono il principio, ciò cioè quello che vi sto dicendo. È possibile anche questa cosa?
Il principio?
Sì, dice. Principio.
Questa è la Vulgata.
Sì, appunto dico, proprio sto quello che vi sto dicendo.
Tutta la tradizione latina è andata dietro la Vulgata. Ma nessun padre greco può andare dietro in questo modo, perché i greci il greco lo sapevano e non potevano dire sono il principio, perché il greco non può dire così. Sì. nessun padre greco intende io sono il principio, che è impossibile.
Comunque,
in greco impossibile.
Come si può tradurre
allora? Latino sì.
Latino sì. E il greco cosa vuol dire questa risposta di Gesù? Che ce ne sono 5, 4, 5, 3?
Beh, alcune le hai dette comunque.
Va bene, insomma.
I greci dicono assolutamente ciò che vi sto, che dicendo, vi sto dicendo, queste cose qui, in senso avverbiale, Tim Arkin. I greci, io penso che i greci avevano ragione, perché il greco lo sapevano. Possono sbagliare anche loro, però è meglio quanto alla lingua.
Una postilla. Questi tre annunci che ho sottolineato alla fine, quando sarò innalzato da terra, mi sembrava che fossero tre annunci giovannei della passione del Signore, ecco, in parallelo agli annunci della passione dei sinottici, ecco. Facendo un po' un arco.
Mi sembrava che questa contrapposizione così netta, che avevamo anche già visto in altri punti, tra come due mondi, due livelli a cui si può appartenere, l'alto e il basso, la terra e il cielo, la carne, lo spirito, mi pareva che questa alternativa qua fosse ancora così centrata poi sulla possibilità di superare l'appartenenza al basso, è superabile aderendo a Gesù. Mi sembra che Gesù dica io sono di lassù, cioè lui si posiziona già. Però la possibilità per chi ascolta di trasferirsi appunto nel mondo alto, nella vita, in questi termini che ritroviamo altre volte nel Vangelo, anche qui di nuovo questa possibilità è di nuovo legata alla fede in Lui. perché alla fine a queste sue parole molti credano, io mi ero, perché è un discorso difficile, a me suonano faticosi questi versetti, questa conclusione, io ho pensato che dipendesse dal fatto che dietro a questo modo di parlare resta comunque anche la visione del figlio dell'uomo di Daniele. Qua viene richiamato al versetto 27, Gesù si definisce il figlio dell'uomo in quella frase dove dice: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. E in questa ritorna al termine il figlio dell'uomo, e poi c'è sempre questa insistenza sul fatto che lui, Gesù, non faccia nulla da sé, è totalmente in obbedienza al Padre. In questa maniera, intanto, è una figura, Gesù, figlio dell'uomo, è una figura distinta dal Padre, evidentemente. E però, con questo presentarsi come colui che è dall'alto, come colui che è totalmente ubbidiente, e anche però come colui che ha un potere di giudizio, come dice anche al versetto 26, con queste affermazioni, io penso che tutto sia più comprensibile pensando che questa visione di Daniele 7, dove si diceva che uno simile a figlio dell'uomo riceveva dal trono dell'Altissimo il potere, la gloria, il regno, tutto questa profezia fosse un elemento noto, diciamo, in quel contesto, come dicevamo in questi anni, quando appunto questo, vedendo i temi dell'apocalittica. Allora, pensando che questa visione di Daniele sia un qualche cosa che è più nota che non a noi, è più usuale alle loro orecchie che non come suona a noi, in questo penso che allora si possa riconoscere in queste parole di Gesù una designazione ulteriore, sempre come a dire: sono io quella figura laggiù.
E dal capitolo 5, che Gesù non fa che ripetere che da se stesso non fa nulla, che non dice nulla da se stesso, e qui ma dice, fa tutto quello che il Padre gli ha detto di fare. Quindi questa, come dice qui, faccio sempre le cose che gli sono gradite. Quindi questo mi pare molto bello, è un aspetto che va sempre considerato da chi vuole essere veramente discepolo, fare le cose gradite al Padre. Ma poi c'era una parola che mi aveva colpito, dice al versetto 28, parlo come il Padre mi ha insegnato. Allora mi è venuto in mente Isaia 50, al versetto 4, dove è uno dei canti del servo del Signore, cioè è una profezia, in qualche modo la Chiesa latina lo vede come uno dei possibili canti che riguardano la passione del Signore Gesù. E dice appunto questo testo di Isaia: il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. Quindi il Padre, poi dice, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato, ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, eccetera. Ecco, quindi mi sembra che quello che il Padre gli ha insegnato è ciò che lo rende veramente il discepolo, proprio il discepolo dei discepoli, e quindi capace di fare che sono gradite al Padre, e prima di tutto appunto sarà la sua obbedienza alla passione e alla croce redentrice. Ma a me sembrava, questo brano sembrava naturalmente molto collegato a quello di ieri, ma soprattutto, cioè, mi è risuonato ancora il primo versetto del brano precedente, quando dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Perché di per sé sembrava un versetto messo lì, no, a poi no, quasi non ci torna più. Invece così mi tornava, perché appunto dice: chi segue me. Quindi c'è un seguire, che però non mi sembra che voglia dire un girovagare qua e là, no? E già nel brano precedente mi sembrava che lo riprendesse quando diceva: dove vado, no? Nessuno di voi lo sa. E oggi mi sembrava appunto che ci tornasse quando dice: io vado, no? Voi mi cercherete e poi ancora, vabbè, voi non potete venire. Cioè, voglio dire, mi sembrava che fosse, come dire, un grande invito a seguirlo come luce e a seguirlo dove lui va. E questo è stato questo che mi ha... perché lui va, e lui va al Padre, no? Sempre più lo ripeterà. E quindi mi sembrava che anche questa autorivelazione, no? Così profonda e così complessa per un certo verso, è solo per aderire a lui, per credere a lui e per seguirlo dove lui va, cioè dal Padre.
Mi ha colpito questa parola: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Mi sembra molto, molto allusivo, cioè mi sembra molto, che è molto forte. Cioè, quando avrete, cioè, ai giudei dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, perché nel capitolo 3 diceva: quando, come il serpente, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. Qui dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Cioè, è la massima, voglio dire che quelli che lo uccideranno, che lo condanneranno, sono i massimi responsabili della glorificazione del Signore. Cioè, sarà glorificato quando loro lo uccideranno, cioè contribuiscono, voglio dire, a realizzare quello che il Padre vuole realizzare. La glorificazione di Gesù, insomma, è effetto di questa loro decisione di innalzarlo, insomma, di la croce. Ma non so dire, so solo che mi ha colpito questo: quando avrete innalzato.
Certo.
Comunque questo passo qui è il passo più difficile per me del capitolo 8.
Difficile per alcune espressioni, ma è difficile come pensiero. Come vediamo, questi testi più alti sono anche una spiegazione, per così dire, un'espressione che affronta alcuni problemi molto importanti e probabilmente appartengono, secondo molti, agli strati ultimi del Vangelo di Giovanni, il quale Vangelo, come ci può mostrare, ecco, è cresciuto, non è uscito così come sta, e questi brani sono tra i più importanti sul punto di vista cristologico. Io non assicuro che sia chiaro. Vedrei due o tre cose importanti per riassumere un po' quello che abbiamo detto. La prima torna su un'affermazione generale all'inizio, che abbiamo già trovato sotto altra forma, e cioè l'affermazione che Gesù non appartiene a questo mondo, mentre voi appartenete a questo mondo. Anche noi apparteniamo a questo mondo, sia chiaro. Questa è un'affermazione apocalittica. E Gesù, dicendo così, afferma la sua provenienza dall'altro mondo, cioè la sua origine divina. È per questo che può dire: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Io non sono d'accordo con le interpretazioni, cioè non mi convincono, che dicono che morirete nei vostri peccati perché non credete in me. Non unite i vostri peccati, perché il peccato è talmente forte, talmente invincibile. Questa è una convinzione di tanti testi di quelli della letteratura del Secondo Tempio. Il peccato è percepito come una potenza così grande che persino la Torah non è in grado solo di arginarlo, non è in grado di risolvere il problema, dal momento che il peccato non ha un'origine semplicemente umana. Dietro ci può essere tutto questo, io in certi testi lo sento, non solo qui, anche in Paolo in certi testi, non ha un'origine semplicemente umana, ha un'origine sovrumana, degli angeli decaduti. Quindi per risolvere alla radice il problema del peccato, che diventa una potenza, e per cui l'uomo diventa, pur essendo responsabile, schiavo, un'espressione che troviamo in Paolo, è necessario un salvatore, un personaggio che non appartiene a questo mondo, perché ciò che appartiene a questo mondo è soggetto al dominio del Satana, e quindi ci vuole uno più potente che non appartiene a questo mondo. Mi sembra che questa è l'affermazione che fa Gesù, e quindi è logico, dal momento afferma che non appartiene, cioè che ha un'origine divina, e che quindi è capace di salvare. Se ci si affida a lui, se credete che io sono. L'altra cosa è il versetto 28-29, che sono molto importanti, molto centrali. Qui c'è un'allusione al nome di Dio. Tutti la colgono, gli esegeti, anche se si discute se l'allusione sia a io sono, come sono le traduzioni anche della CEI, cioè Esodo 3,14, eccetera, oppure, come molti pensano, sia un'espressione che ritroviamo molte volte in Isaia, secondo Isaia, sono io, direbbe tradurre, ecco, sono io, eccetera. Questo spiegherebbe anche la domanda, chi sei? Ma in ogni caso è un'allusione, diciamo, al nome divino, perché anche in Isaia, pur non essendo il tetragramma, non è il tetragramma in Isaia, Anihu, ecco, sono io, tuttavia è Dio che si presenta così, sono io che ti salverò, eccetera, non temere. Questo sono io che è sempre un'allusione alla persona di Dio. Quindi qui mi pare molto importante, l'avete già sottolineato, e troviamo anche altrove questo, capitolo quinto per esempio, la prova, diciamo, se si può parlare di prova, della divinità di Gesù è la sua umiltà, non intesa solo come un fatto psicologico di virtù, la sua umiltà radicale. Dunque dice per il versetto 28, allora conoscerete che io sono, che sono io, perché non faccio nulla da me stesso. Questa è una cosa fondamentale in tutto il Vangelo. Quindi questa non è un'identificazione, anche se noi potessimo stabilire con certezza che il riferimento è a Esodo 3,14, io sono, non è mai un'identificazione. Rimangono sempre due, come vediamo. Il versetto 29 lo dice, colui che mi ha mandato è con me, sono in due, non è uno solo. E allora questo riferimento al nome attribuito a Gesù è molto importante, perché si afferma la sua divinità attraverso la sottolineatura che lui non può fare nulla da se stesso. Qui addirittura è presentata sul piano della sua volontà anche, perché il versetto 29 dice così, io non sono mai solo perché faccio sempre ciò che gli piace. Cioè la vita di Gesù, la sua piena, totale adesione a Dio, la sua santità, diciamo, è la prova della sua divinità, la prova delle affermazioni che riguardano la sua divinità. Cioè tutto quello che Gesù fa non è suo, non lo attribuisce a sé e non è suo, non faccio nulla da me stesso, non parlo nulla da me stesso, le parole che dico non sono mie, i miracoli che faccio non sono io che li faccio. Questo non sono io è fondamentale, e troviamo sempre connesso con le affermazioni più alte della sua divinità. Questo mi pare una cosa molto importante. Qui abbiamo poi, avete già, Maria diceva già, l'abbiamo connesso col mistero della croce, perché quello è il punto supremo in cui si dimostra che lui non fa quel che vuole lui, ma fa quello che vuole il Padre. Quella è la dimostrazione ultima che non fa quello che vuole lui, la sua volontà, ma fa quello che vuole il Padre. Quando avete innalzato il Dio dell'uomo, conoscerete, ecco, anche se rimane sempre un mistero, come vedremo. Alcuni hanno citato il capitolo 12, chi era prima Giovanna, anche là poi diranno, ma noi sappiamo che rimane in eterno. Però qui ci direi, in questo versetto 28, è concentrato tutta la, oserei dire, tutta la cristologia del Vangelo, che fa, l'affermazione della divinità di Gesù è strettamente connessa con la manifestazione o la prova della sua divinità, è strettamente connessa con la croce. Per questo motivo, perché la croce dimostra che non è Gesù che fa quello che vuole lui, al contrario. E lì c'è la rivelazione che tutto quello che Gesù fa è Dio che lo fa in lui. E Gesù è la presenza di Dio, come dice il prologo in fondo, no? Il prologo mostra Gesù come la tenda, la presenza di Dio in mezzo a noi. E se è la presenza di Dio, allora tutto, allora da un lato lui può dire io sono, può parlare come parla Dio, da un lato, e dall'altro può dire, la prova di che io posso parlare come parla Dio è il fatto che non mi appartiene nulla. Noi diremmo come uomo, e qui non dice così, ma insomma è molto vicino questa. Mi colpisce molto questa cristologia così alta fondata sull'umiltà di Gesù.